due, Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa prima trasmissione, diciamo primaverile, vera e propria primaverile, perché fuori è una temperatura veramente dolcissima, colori straordinari, e Cortona è accoglientissima, quindi vi aspettiamo Cortona. Ciao Fernanda.
Ciao Romano, ciao Andrea, ciao ai nostri ascoltatori e buona primavera a tutti.
Eh sì, veramente, proprio primavera. E quindi noi siamo in questo studio all'ultimo piano di un palazzo, credo che sia seicentesco o giù di lì, di Cortona, e quindi viviamo questo momento di informazione insieme a voi, un'informazione fatta in modo semplice con delle notizie della settimana appena trascorsa e di quella che deve ancora cominciare. Mi sento un po' Gigi Marzullo quando faccio questi discorsi.
Questi sillogismi particolari, sì, ti manca la maglietta a righe, la camicia azzurra, sì, il capello lungo, sì, vabbè, vabbè, mi piace più te.
Andiamo avanti e direi che questa settimana, insomma, sono accadute diverse cose, il congresso a Verona, il viaggio del Papa, insomma, diverse cose che ci divertiremo a commentare insieme al nostro pubblico che è all'ascolto e che ci auguriamo che possa anche partecipare. Intanto io potresti anche ricordare le frequenze, il numero telefonico.
Lo faccio io. Le nostre frequenze FM 88.4 e 92.8 MHz, e il nostro sito è streaming www.radioincontri.org. Cliccate su ascoltare alla radio in diretta in alto a sinistra. La nostra mail radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Se qualcuno vuole telefonare 0575 60 48 30. E poi seguiteci sul nostro social, sulla nostra pagina Facebook.
Quindi telefonate per interagire con noi, per commentare, per dire che anche non siete d'accordo con quello che diciamo, oppure volete darci qualche informazione anche di carattere locale. Ma direi che la nostra trasmissione ha anche molta musica, e quindi cominciamo con la musica. Il primo brano, come adesso sentirete, è un brano di un grande sassofonista italiano che si chiamava Fausto Papetti, e che negli anni 70-80 è stato veramente al top delle classifiche, soprattutto italiane ma anche straniere, perché lui aveva questa buona abitudine: reinterpretava con il suo strumento, che peraltro suonava benissimo, era un virtuoso del sax, reinterpretava tutti i successi del momento e poi mandava questo in sala d'incisione e uscivano dei dischi che erano molto molto venduti. Devo dire che probabilmente uno dei motivi, anche se sicuramente minore, del suo successo fu che in copertina ci metteva sempre una donna nuda.
Sempre. Infatti io non capivo effettivamente di che cosa volesse parlare, quale fosse il suo messaggio. In realtà poi, in effetti, era un musicista che un po' ha aperto quello che avviene poi oggi, no? Il fatto delle cover sempre più frequenti, le cover strumentali soprattutto, no? Esatto. È molto interessante, proprio è una particolarità, un artista particolare in questo senso, originale nelle cover, ecco.
E questo brano che ascoltiamo è un brano che ha avuto un successo internazionale, anzi ancora oggi è un brano suonato nelle radio, che è un successo di un grandissimo chitarrista sudamericano. Chi sarà?
Boh, non lo so.
Samba Patti?
Samba Patti è...
Ta-da-ta-da.
Non lo so. I chitarristi li conosci tu?
Andiamo con il brano, poi
ti
dopo.
Ti prego, diccelo.
Poi te lo dico.
Subito dopo.
questo era il sax di Fausto Papetti e svegliamo, ma tanto lo avete sicuramente indovinato tutti, il brano è Samba Patì di Carlos Santana.
E abbiamo l'ho riconosciuto anch'io, però
abbiamo scoperto che Carlos Santana non è il chitarrista preferito di Fernanda.
Perché
è grave questa cosa.
Ha uno stile meraviglioso come musicista sudamericano, nel senso che è così evidente nel suono della sua chitarra la sua origine, no? Musicale, ed è particolare, ammirabilissima. Tuttavia non lo identifico come un chitarrista rock, come uno Stevie Ray Vaughan, un B.B. King, benché siano stili completamente diversi.
Sei un po' più rocchettara.
Sono più rocchettara.
Diciamo la verità.
Ma insomma, è stato rocchettaro questa settimana in Italia? È successo qualcosa effervescente?
Sono successe diverse cose, sia sul piano politico che sul piano anche sociale. Io direi di iniziare ormai da un po' di tempo a questa parte. L'ho spiegato anche nella scorsa puntata, non mi ripeterò, dico solo che mi piace dare qualche notizia che riguarda il nostro Papa, Papa Francesco, perché è una persona che nel mondo ormai è diventata un punto di riferimento, e siccome grandi e piccoli abbiamo bisogno di riferimenti positivi, io mi sono dato questo compito di fare un po' da cassa di risonanza a quello che fa Papa Francesco.
Sono d'accordo, anche perché compie dei gesti che fanno parlare e che fanno riflettere, quindi, no? Su certe dinamiche.
Ha fatto un viaggio molto importante che deve essere preso in considerazione in parallelo a quello che poco tempo fa ha fatto a Dubai, no? E è stato in Marocco questa volta, è stato in Marocco, ha incontrato il re del Marocco, hanno firmato un trattato insieme che poi magari vedremo, ma diciamo che intanto è stato importante il gesto, no? Che il capo della comunità cattolica, la guida della comunità cattolica, si è recata in un paese islamico e ha fatto un progetto di pace con il re del Marocco. E questo progetto di pace consiste, ha come, diciamo,
obiettivo, oggetto
del contendere è Gerusalemme.
Eh sì, che è un po' che questa città è il centro, no, di alcune questioni, di alcune anche polemiche, no, sulla sua identità.
È come riteniamo importante, hanno osservato i due, che Gerusalemme, la santa città di Gerusalemme, è un patrimonio comune dell'umanità, soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste, come luogo di incontro, simbolo di coesistenza pacifica in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo, che sono un po' gli elementi che oggi la fanno da padrona, no? Nelle discussioni, nell'informazione, nella politica, anche nell'arte, direi, no? Sono argomenti questi che vanno rilanciati dai microfoni, dalle cattedre delle scuole, dalle chiese, dalle televisioni, dai partiti politici, perché ce n'è molto bisogno. Tu che cosa dici a proposito? Cosa ne pensi?
Beh, penso che sicuramente questo è un passaggio, un passo ulteriore rispetto a quello che è stato il primo incontro a Dubai, no? Dove effettivamente si sono riaperti i rapporti che forse San Francesco aveva in qualche modo inaugurato nel 1200 e che in tutti questi millenni, in questi secoli, ci siamo un po' dimenticati. E Papa Francesco ha riaperto queste porte che già l'Islam aveva di dialogo, aveva aperto con il cristianesimo e soprattutto viceversa. E questo ingresso nelle porte del Marocco è un ulteriore esempio importante che ha coinciso in qualche modo con l'arrivo in Italia ad Assisi del re di Giordania e della regina Rania, ricevendo il re la lampada della pace, e quindi è un ulteriore segnale. Assisi, no? Che in qualche modo rappresenta l'incontro fra le grandi religioni che Giovanni Papa Paolo II aveva voluto.
Certo, iniziò nel 1986 ad Assisi con il primo grande incontro di tutte le religioni del mondo, e quindi possiamo sicuramente dire e concludere che Papa Francesco sta tessendo questa tela di pace, no? Di solidarietà, di accoglienza, di dialogo con il mondo intero, e questa è veramente una bella notizia da dare, e noi l'abbiamo voluta dare. Direi, se sei d'accordo, Fernanda, poi dopo l'interruzione musicale riprendiamo per un attimo, e perché ha detto alcune cose molto importanti quando è ritornato in aereo, come sempre dando
il suo messaggio
attraverso le domande e risposte in aereo ai giornalisti. Ci interrompiamo con questo brano musicale molto bello, perché questo sicuramente ti piace, perché è bello sostenuto. Al pianoforte c'è Emerson, Keith Emerson.
Strepitoso.
Degli Emerson, Lake & Palmer, un gruppo che ha fatto storia nella musica mondiale, direi. E questo è un brano che faceva da colonna sonora ad una trasmissione televisiva che fece un po' scalpore, perché rinnovò un po' anche il linguaggio televisivo. Alcuni bacchettoni furono un po' scandalizzati da qualche scena un pochino scollacciata, diciamo così, e la sigla era suonata da Keith Emerson proprio in persona, e si intitola Honky Tonk Train Blues.
Yeah.
We'll be right back.
Honky Tonky Train Blue, Keith Emerson. Allora, dicevamo che il Papa, tornando da Rabat verso Roma, come ormai è consuetudine, ha rilasciato un'intervista ai giornalisti che lo accompagnano in aereo. Devo dire che queste domande non sono mai solo ed esclusivamente riguardanti il viaggio che si sta concludendo, ma i giornalisti ovviamente ne approfittano per fare domande un po' a 300 quanti gradi, Fernanda?
360 gradi,
no, perché una volta a scuola dissi una cifra strana, i ragazzi risero, e quindi tutte le volte ho il dubbio di sbagliare il numero. Vabbè,
potrebbe,
insomma,
essere
a tutto tondo, diciamo, a tutto tondo, domande che riguardano i vari argomenti. Ecco, per esempio, una delle domande che gli è stata fatta era sulla politica italiana, e lui ovviamente non è caduto per niente nel tranello, perché gli hanno chiesto, no? Ieri un ministro italiano, in riferimento al convegno di Verona, ha detto che più della famiglia bisogna avere paura dell'Islam. Siamo a rischio dittatura? E lui ha risposto: io di politica italiana non capisco niente.
Non me ne intendo.
E quindi. Però, siccome ha intuito che la questione che il giornalista voleva sollevare era sul congresso di Verona, lo ha accontentato e ha aggiunto: sul congresso di Verona ho letto la lettera del cardinale Parolin, che come sappiamo è il segretario di Stato. Lettera spedita per motivare la sua assenza dopo l'invito ricevuto, perché è stato invitato, noi sappiamo, no, che al congresso di Verona la CEI è stata invitata, però ufficialmente non si è presentata, anche se poi un vescovo ci è andato, il vescovo di Verona, e quindi ha concluso, ha chiosato Papa Francesco dicendo: sono d'accordo con il cardinale Parolin, quello che ha detto è pastorale e di buona educazione. E quali sono le parole che ha detto Parolin? Scusate il bisticcio di parole. Ha detto che era d'accordo con quello che si è detto a Verona nella sostanza, ma non era del tutto d'accordo sul metodo. D'altra parte, sulla sostanza non poteva non essere d'accordo Monsignor Parolin, perché a Verona si è parlato di famiglia, anche se poi magari dopo nel prossimo step, Fernanda, ci ritorneremo sopra, perché invece io volevo aggiungere che per quanto riguarda l'intervista, le domande di altri giornalisti, una delle domande è stata anche proprio su quello che secondo lui darà come frutto questi due momenti importanti che abbiamo ricordato prima, no? A Dubai e in Marocco.
Mm-hmm.
Ecco, questi due viaggi molto importanti, e il Papa ha dato la sua interpretazione. La vogliamo dire o vuoi dire qualcosa tu, Fernanda, su questo
argomento?
Sì.
Beh, è una cosa un po'... io sono rimasta molto perplessa, no? Su come, ecco, sul metodo effettivamente con cui questo congresso è stato tenuto.
Però scusa, Fernanda, io volevo rimanere un attimo sul viaggio del Papa, no? Sulle conseguenze. Sulle conseguenze, no, perché la domanda del giornalista è stata proprio precisa: quali sono per lei le conseguenze nel dialogo tra le culture? Perché il Papa dà tanta importanza al dialogo tra culture diverse, no? E quindi la domanda era precisa: il dialogo tra culture diverse, prima di dare ai nostri radioascoltatori la risposta del Papa, vogliamo dire qualcosa noi?
Il dialogo è importante, ma poi ne parleremo dopo sul congresso. In realtà, sì, noi abbiamo dato come si dice, la dimostrazione di una mancanza di capacità di dialogare su un argomento così importante qual è la famiglia. E invece partire dal dialogo interculturale proprio per affrontare qualsiasi argomento è una questione di metodo. Direi giustamente con Parolini il trovare il metodo giusto per affrontare le questioni, e in particolare quella della immigrazione, della coesistenza e della coabitazione di culture diverse. I passaggi, il dialogo che lui ha aperto da una parte e dall'altra con i massimi esponenti della cultura musulmana, perché si parla di nazioni dove in qualche modo ci sono le più importanti scuole islamiche, e questo significa aver aperto il dialogo con la dottrina islamica e musulmana, e questo è veramente fondamentale, perché parte da lì. Bisogna parlare lo stesso linguaggio, quindi parlare con i libri. Quando affrontano la questione di Gerusalemme, Gerusalemme è per le tre religioni, si parla di religione del libro, sì. Israele, Islam, cattolicesimo, la religione del libro. Bisogna parlare con lo stesso linguaggio, con le stesse parole, proprio per trovare il dialogo. Questo ritengo sia lo scopo, no? Di apertura con le dottrine religiose, quindi con i massimi esponenti della teologia mondiale, di tutte le religioni.
Papa Francesco è stato molto prudente, perché ha detto: io dirò che adesso ci sono i fiori, i frutti verranno dopo.
Questo no? Sì, questo è molto bello, metaforico e
molto bello
parabolico
questa espressione, sì. No? Però poi ha sottolineato un aspetto del dialogo, della necessità che tra culture, nel dialogo tra culture, non siano troppo, non ci siano troppi spazi per i gruppi intransigenti, per i gruppi radicali dall'una e dall'altra parte, ovviamente.
Sì, perché sono quelli che non ascoltano.
Possono essere di impedimento ad un vero dialogo. E comunque questo comune appello su Gerusalemme, ha detto, è stato un passo in avanti fatto non tanto da autorità, quindi non da autorità politiche o religiose, ma da credenti. Ecco, ha sottolineato questo aspetto. Il Mohammed VI, il re del Marocco, e Papa Francesco si sono incontrati come credenti. Questo credo che sia un po' la chiave di lettura di questo incontro.
Come uomini del libro, come tutti i fedeli. Sì, è un messaggio importante. Esatto. Scendiamo dai nostri piedistalli. Tutti quanti.
Direi di sì. E a proposito di questi grandi valori che sono stati ricordati in questo incontro e che noi abbiamo cercato di rimandare attraverso i microfoni, c'è un tema che adesso invece lanciamo con la prossima canzone, che è quello della libertà, anche se devo dire che in questo testo di Franco Califano si parla di un certo tipo di libertà. No?
Beh sì, nel rapporto a due, nel rapporto amoroso, no? Ecco, rispetto però delle parti.
Siccome è una bella canzone, ce ne sono tante, tra l'altro, con, no? Che parlano di libertà, anche come si chiama? Giorgio Gaber, no? Ha scritto una canzone
sulla libertà, è vero, sì.
E poi chissà quanti altri. Noi ci ascoltiamo invece quella di Franco Califano, La mia libertà.
La sua libertà, infatti.
Mia amica, e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà.
libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via.
Quindi veniamo finalmente a dire qualche cosa così di semplice, come è nel nostro stile, sul congresso di Verona. Allora, intanto io esprimo il mio parere così di circostanza, non nel merito, ma di circostanza. Nella circostanza, nel contesto generale, se ne è parlato troppo prima, secondo me. Se ne è parlato troppo prima, è un po' come se si dovesse dare il giudizio su una partita giocata da una squadra prima ancora che la giocasse. Aspetta che sia finita la partita, o almeno che sia cominciata, per vedere come l'allenatore mette in campo i giocatori, poi dopo di la tua. Qui invece si è detto molto, secondo me troppo, prima, e questo ha contribuito ad avvelenare il clima di questo congresso, che poi non sarà stato nemmeno chissà che. Siamo d'accordo, ci saranno state anche delle conferenze forse un po' troppo sopra le righe, però ecco, credo che il clima che si era creato prima durante la settimana non ha contribuito poi ad essere sereni nel mettersi in ascolto. Ecco, credo che questo oggi, ma anche un po' ovunque, non soltanto per il congresso di Verona, ma anche per tutte le altre cose, che si parla senza entrare nel merito, senza conoscere, soltanto per la voglia di dire male, di dire bene, di dire questo no o quello sì.
Ecco, un atteggiamento questo di polemica, sì, no? Sì, l'approccio polemico alle questioni.
Però la polemica va anche bene, però quando tu puoi polemizzare su un dato di fatto, ma non su qualcosa che ancora
sterile.
Dice, perché hanno detto che diranno, aspetta un attimo. Comunque, insomma, è stato un evento molto, molto seguito, soprattutto dai mezzi di informazione. Questo congresso organizzato da Provita, che aveva come tema centrale la famiglia, ma ovviamente di rimando anche argomenti molto vicini alla famiglia, come il ruolo della donna, l'aborto, il rapporto con i figli, le coppie civili, i rapporti omosessuali, insomma un po' di tutto, roba molto molto sensibile, diciamo, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale.
E anche dell'opinione pubblica, no? Anche dei media, sono argomenti, esatto, che sicuramente accendono gli animi anche del giornalismo, no? Ecco.
Sì, perché poi io devo dire che, ecco, dagli interventi che sono stati fatti, a parte poche cose, però non mi è sembrato di essere tornati nel Medioevo come qualcuno aveva paventato. Ecco, sinceramente, questa è stata la mia impressione. Forse Parolin ha detto bene, no? Il metodo, perché il metodo aggressivo rischia sempre un po' di creare muro,
sì,
di creare il muro e quindi di scatenare la rivolta, di scatenare il contrasto, che pure c'è stato, perché è stata fatta una manifestazione sulla quale stenderei un velo pietoso, una contromanifestazione contro il congresso di Verona, dove hanno sfilato di tutto e di più, addirittura con cartelli grandissimi con bestemmie scritte, quindi cose veramente inenarrabili, che purtroppo probabilmente no, se il congresso fosse stato atteso con più serenità, forse, ecco, non ci sarebbe stata questa. Che cosa hai
avvertito tu? Sì, io ho percepito che il tema della famiglia è un tema molto importante, e quello che è successo è la cartina al tornasole della incapacità anche degli organizzatori di questo forum di centrare l'argomento e di capire quali sono, intanto, che cosa si intende per famiglia, perché questo è importante prima di organizzare il forum veramente. Questo avrebbe dovuto essere anticipato proprio da uno studio vero e proprio su quelle che sono state le dinamiche della famiglia, il concetto della famiglia in Italia, negli altri paesi, secondo la religione, secondo quello che è la vita e la situazione di fatto, no? Quindi famiglia diciamo così ordinaria, famiglia arcobaleno, è una famiglia quella che è l'unione civile fra uomini, quindi uomini o donne, quindi persone dello stesso sesso, sono sicuramente dei temi importanti, e la confusione, a mio avviso, che si è creata sia nel numerosissimo numerosissima tipologia di argomenti che sono stati portati a questo forum, e sia le manifestazioni precedenti e concomitanti al forum di opposizione, sono la dimostrazione che le ultime normative in materia di unioni di fatto hanno portato una grande perplessità, una grande confusione in quello che deve essere il concetto di famiglia, per poi passare a quella che è la disciplina della famiglia, che coinvolga la materia del diritto di famiglia, che coinvolga la materia del diritto del lavoro, perché si è anche parlato del come la famiglia può gestire i propri rapporti se lo Stato non corrisponde dei vantaggi di natura occupazionale piuttosto che di assistenza, orari di lavoro, permessi, asili e quant'altro. Quindi ho notato questo, non solo, come dice Parolini, non per scimmiottare quello che dice lui e quindi prendere le sue parole, difficoltà di comprensione del metodo, quindi erronea metodologia, quindi, ma proprio a mio avviso un approccio sbagliato nell'affrontare un argomento, la disciplina di un istituto che è la famiglia, quindi trovare le regole per disciplinare la famiglia prima di capire effettivamente di che cosa si sta parlando.
Uno degli organizzatori, un italiano, Tony Brandi, che è, credo sia il presidente di Pro Vita, che era l'organizzatrice di questo congresso, ha ribadito più volte che al congresso di Verona erano stati invitati tutti, anche le opposizioni a quello che lui ha detto, al Partito Democratico, tutti, insomma, ecco. Il fatto che non ci siano andati io non lo trovo positivo, perché sarebbe stato sicuramente interessante, no? Il confronto anche con persone che la pensano al contrario, tanto più che poi io non avevo percepito che il congresso di Verona fosse contro qualche cosa, ma fosse per qualcosa, per la famiglia. È chiaro che quando uno esprime un'opinione, tra gli ascoltatori, tra gli uditori, anche adesso magari tra i vari ascoltatori che sono in collegamento con noi, ci sono delle persone che non approvano, che non sono concordi con quello che noi stiamo dicendo, con i nostri gusti, con le nostre opinioni. Però il bello è questo, no? Che hanno la possibilità, se vogliono, l'abbiamo detto prima, possono anche telefonare. Ecco, perché non si è accettato questo confronto e invece si è preferito fare una contromanifestazione che naturalmente è stata presa d'assalto non soltanto da persone che avevano da dire qualcosa, ma anche alla solita schiuma che si butta lì come sempre quando c'è una manifestazione, che non gli importa manco contro cosa si manifesta, ma si va lì a fare macello.
Sì, invece doveva essere visto proprio come un tavolo di studio della questione famiglia. Forse in questo modo avrebbero potuto dire tutti, anche quelli che non si sono presentati, ufficialmente la propria opinione per essere esaminata dalla A alla Z, e senza invece lasciare sul tavolo di studio solamente un'opinione o poche opinioni, lasciando solo la polemica sterile alla fine dei lavori. Invece probabilmente gli obiettivi che si sono posti hanno stilato una sorta di decalogo, no? di quelli che sono stati gli argomenti, e ritengo che debbano essere considerati come degli obiettivi di ulteriore approfondimento. In questo senso tutte le forze politiche debbono lavorarci, perché veramente è una realtà che non possiamo nascondere, no? La realtà di fatto di quello che potrebbe essere la famiglia.
E comunque direi, per concludere, che c'è stato l'intervento anche di Matteo Salvini, che è un ministro del nostro governo molto importante, anche vice premier, e il nostro desiderio è che dopo il congresso sulla famiglia il governo, la politica, faccia veramente qualcosa di costruttivo, no? Pro famiglia. Ecco, questo possiamo augurarcelo, e credo che una richiesta di questo genere sia anche venuta fuori. A questo punto musica, Fernanda, mettiamo il primo brano di quelli che hai scelto tu, perché noi la facciamo sempre a mezzo, si dice,
qui
a Cortona, no? Si fa a mezzo la playlist, la facciamo a mezzo. Questo è il primo brano che ascoltiamo della tua scelta. E perché hai scelto questo brano? Perché ti è piaciuto? Perché ti piace? Perché ti ricorda qualcosa? Perché?
Beh, un po' come contropartita al testo di Franco Califano, La mia libertà, My Girl dei Temptation, secondo me invece ha d'oggetto proprio un obiettivo che non è tanto la libertà quanto proprio la propria donna, no? Un uomo, la propria donna, la donna, il proprio uomo, quindi la libertà dei grossi limiti. Penso che ciascuno abbia bisogno del suo ragazzo e della sua ragazza, e quindi ascoltiamocelo questo brano.
Sulla libertà dei grossi limiti, che è tanta roba, ascoltiamo
tanta roba.
Questo brano.
My Girl, Temptation. Yeah.
got the month of May.
Allora, siamo ancora qua in diretta, Fernanda, e ho saputo che Simona Ventura è tornata in Rai.
Che bello!
Che bello, tu dici.
Che gran passaggio, lungo,
È tornata per presentare The Voice. Ora però io devo dire che la Simona Ventura intervistata da Fazio, che come sappiamo è molto pungente, allora ad un certo punto gli ha fatto una domanda che riguardava le donne, perché in Rai pare che ci siano alcune donne, non sappiamo chi, che non vedono di buon occhio la signora Ventura, e lei naturalmente, come è nel suo stile, ha detto che non gliene frega proprio niente, non gliene frega proprio un bel niente. Ha detto: non sono sempre stata simpatica a tutte, anche loro non sono simpatiche a me, quindi problemi zero. Ma a noi questo simpatica, simpatica Simona Ventura?
Hai detto a, di me, sì? A me sì, è simpatica, ha veramente un lato molto maschile. Sin da quando si occupava di trasmissioni calcistiche, sportive, ha sempre manifestato un lato molto maschile, e questo spesso disturba le altre donne, perché le danno grande facilità di affermazione anche con il versante maschile, e questo suscita sicuramente delle gelosie, invidie, che poi si trasformano in gelosie, perché altre non hanno le stesse risorse e quindi magari devono scendere ad altri tipi di compromessi, non dico no, i più maliziosi, però faticare di più per affermarsi con il pubblico e con i colleghi uomini. Penso che invece Simona Ventura, proprio perché in realtà ha questa grande femminilità, ma anche un grande lato maschile, e questo a volte ci vuole per avere un dialogo con gli uomini nel mondo del lavoro.
Avete sentito il dottor, la dottoressa psicoterapeuta Fernanda Cherubini.
Venite
che
da me.
Ha parlato di Simona Ventura. No, a parte gli scherzi, ne hai fatto un ritratto, direi, perfetto, come proprio la vedo io. Ma su questo io sorvolo perché non mi riguarda, le sue trasmissioni non le guardo, quelle che ha presentato non sono trasmissioni che io di solito solitamente guardo. Quello che mi preoccupa invece è che ancora una volta l'hanno messa a fare il giudice in una trasmissione musicale, perché con tutto il rispetto per Simona Ventura, che sarà maschile come dici te, che sarà brava e c'è bella eccetera eccetera, però secondo me dal punto di vista musicale non ci capisce nulla. E quindi che cosa ci sta a fare in un talent?
Forse perché ha comunque una verve che le consente di riconoscere chi ha doti nello spettacolo, non tanto per andare a verificare la qualità di una voce o di un musicista. E dobbiamo andare a vedere chi sono i suoi compagni.
Però non
no?
Sono d'accordo lo stesso, perché se giudico un musicista, a me se sa fare spettacolo o non sa fare spettacolo non me ne importa niente, perché io devo dire che è bravo anche se lo ascolto per radio e non so manco che faccia abbia. Quindi che mi importa a me se il signor XY come uomo di spettacolo fa schifo, però è bravo come musicista?
Beh, allora dovremmo fare un talent show radiofonico, e questo è...
Facciamolo, Andrea, facciamo un talent show radiofonico. Andrea,
sarebbe una bella sfida.
Vai. Mi propongo anch'io, che se no nessuno
mi
vede.
Lato maschile.
Posso dire che ho 18 anni e quindi...
Certo, e vale solo la voce.
E vado solo con la voce.
E le tue note.
E le mie note.
Strepitoso. Lo proponiamo alla direzione della radio.
Partecipo io solo, così può darsi anche che vinca.
Ma senti, a proposito di curiosità, ma lo sai che c'è una possibilità entro il 10 maggio 2019?
Che tipo di possibilità?
Vuoi essere uno 007?
No.
Come no? Tutti vorrebbero.
Andrea ha fatto la mossa. Ha fatto la mossa della pistola qui sul cuore come il buon Sean Connery degli anni 60.
Ragazzi, oggi, a meno che non sia un
quando
pesce
scade,
d'aprile,
quando scade la domanda?
10 maggio 2019, basta un click. È ripartito il reclutamento mirato dell'intelligence italiana. Cerca eccellenze con una formazione specifica in alcuni settori come discipline umanistiche, economiche, giuridiche, internazionali. Figure tecniche con elevate...
Ce n'ho una sola, solo umanistica, le altre economiche, internazionali, giuridiche, magari mi suggerisci te quelle.
Secondo me sì, ci dovremmo provare, magari potremmo fare una coppia.
Io rinuncio.
Ah,
io
proprio rinuncio. Sin da ora, non vuoi leggere neanche il bando?
No, io voglio, se c'è la possibilità di fare Guglielmo da Baskerville nel prossimo Il Nome della Rosa, mi candido. Che però è simile.
Sì,
allo 007
è molto simile
perché fa, però in un ambito, in un contesto di
è uno 007 del 200, quindi
certo.
È anzi ancora più enigmatico, attività investigative, chissà che macchina poteva avere, una macchina del futuro tipo quelle di Leonardo,
chissà.
Vabbè, vediamo, entro il 10 maggio basta un click e poi ci riaggiorniamo su questo argomento.
D'accordo.
Passiamo alla musica?
Per il momento dobbiamo mandare un brano musicale che interrompe la nostra trasmissione, ci risentiamo dopo le notizie del radiogiornale, a dopo, aspettateci.
Ciao.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where. Love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora qui in diretta, siamo alle notizie locali, agli approfondimenti locali e quindi andiamo subito con la prima notizia.
Sì, ma prima di un approfondimento locale, volevo ricordare la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo domani, martedì 2 aprile. È stata indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a Firenze ci sarà una manifestazione. Alla Biblioteca Nova, illuminata di blu, verrà presentato il libro Favole per Irene. A Pistoia, seminari formativi a Lucca, ma ad Arezzo, importante, ricordiamoci, sabato 6 aprile dalle ore 20, Hotel Planet, località Rigutino Est, con la partecipazione di uno chef Shadi, importante perché queste attività e queste manifestazioni devono essere considerate manifestazioni ordinarie. Si tratta di valutare e di tutelare soprattutto bambini che hanno questo piccolo problema, ma gestire la loro problematicità e quelle che possono essere le soluzioni anche per il loro futuro nella maniera ordinaria, nella maniera normale, con un concerto, con una manifestazione insieme a tutti. Arezzo Autismo, sabato 6 aprile. Per informazione e prenotazione autismo.arezzo@gmail.com. È un problema importante e si parlava prima di famiglie. Uno dei sostegni alle famiglie è proprio questo di aiutare le famiglie dove esistono alcuni componenti che magari hanno questa particolarità a rispondere alle loro esigenze, le primarie e quelle di socializzazione per il loro futuro. Quindi ricordiamoci, giornata mondiale per l'autismo, 2 aprile 2019.
A Cortona è uscito un libro interessante intitolato Sotto il cielo di Cortona, un bel libro che raccoglie tante interviste di Ivo Camerini, come lo definisce il nostro amico e collaboratore Michele Lupetti, Gianni Minà cortonese. Quindi Ivo Camerini, il nostro Gianni Minà, che ha scritto questo libro molto interessante, interviste in alcuni casi inedite, altre invece pubblicate sul periodico cortonese L'Etruria, a personaggi di spicco realizzate tutte nella nostra città, molte personalità, soggetti che hanno avuto un legame in un modo o nell'altro con la nostra città. Possiamo ricordare tra questi alcuni nomi importanti come Enrico Berlinguer, Adolfo Sarti, Piero Scoppola, Alexander Dubček, Franco Marini, Gualtiero Bassetti. Questo ci dà idea, insomma, del livello di importanza di questa raccolta, quindi invitiamo tutti ad acquistare questo libro che è già in tutte le librerie.
Evviva i cortonesi che scrivono.
Evviva i cortonesi che scrivono.
E raccolgono le memorie di grandi personaggi.
Devo dire che c'è un'altissima produzione da questo punto di vista, anzi a questo proposito vorrei segnalare anche una giornalista di Valdichiana Oggi, che tra l'altro è non solo la mamma di Michele Rupetti, il direttore di Valdichiana Oggi, ma anche mia cugina Antonella Scaramucci, che da un po' di tempo pubblica articoli interessantissimi che fanno un po' la storia della nostra città. In questi giorni ha pubblicato un bellissimo articolo corredato anche da disegni e da fotografie inedite sulle notti estive della Cortona degli anni 60.
Sì.
Quindi vi rimando a leggere questo bellissimo, interessantissimo articolo, e tra l'altro ci sarà un seguito, lo ha detto la stessa scrittrice, che prossimamente uscirà il seguito di questo, dove addirittura farà anche dei nomi, quindi siamo molto curiosi, attendiamo con curiosità questo nuovo articolo. Direi che adesso mandiamo un brano musicale, Fernanda.
Sì. È
un bel brano musicale di un gruppo di qualche tempo fa, i Santo California.
Mandali tu.
I Santo California, che sono un gruppo degli anni 70 molto melodico, che ebbe tantissimo successo perché scrivevano canzoni, però a un certo punto c'era anche il recitato sulle loro canzoni, la voce di lei per esempio, che saluta lui che parte per il militare in treno e quindi non lo rivedrà, insomma tutte queste cose molto molto sentimentali e romantiche. Questo brano è intitolato invece in maniera molto nature Gabbiano.
Un giorno da quel treno dissi aspettami, un anno passa presto, tornerò, e tu con il pianto in gola, tu mi scrivevi, io qui non vivo senza te, e notte nel silenzio tutti dormono, ed io dietro i vetri vedo te, con lui che ti stringe forte a sé, sembri sua, io sto
non può restare per lungo tempo senza acqua, muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.
Io sto
Volare, volare lontano.
Allora, in questi giorni l'aglione, sai cos'è l'aglione?
Sì, si tratta di cucina.
Si tratta di cucina.
È un piatto tipico.
L'aglione è una qualità di aglio tipica della Valdichiana, che è 3 volte più grossa, più grande dell'aglio normale, e poi ha una qualità, una composizione anche chimica diversa dall'aglio, per cui gli manca quella cosa che nell'aglio un po' dà fastidio. L'aglione ha un sapore ottimo e ci possiamo fare dei sughi, dei pomodori specialissimi che vanno bene con i pici fatti in casa.
Che bontà.
La ricettina.
Non però, è da te, però è curioso come cuoco.
In questi giorni l'aglione della Valdichiana ha raggiunto un altro importante risultato. È stata affidata a Qualità e Sviluppo Rurale la consulenza per la realizzazione del progetto di recupero, caratterizzazione e conservazione da parte di Ente Terre Regionali Toscane, una società della regione toscana. Questa atipicità all'aglione della Valdichiana è proprio la dimostrazione di una serie di buone pratiche, come la valorizzazione del prodotto tipico legato alla storia, all'identità culturale di un'area, in questo caso della nostra Valdichiana. Tra l'altro ho saputo da amici che si dilettano nel fare gli orti eccetera eccetera che l'aglione deve essere piantato proprio in questo periodo qua, anzi
siamo già in ritardo, mi sa
un po' in ritardo, quindi chi è stato bravo lo ha già piantato. Io addirittura ancora ce n'ho in casa un pochino di anno scorso, quindi se ti vuoi fare un po' di pici all'aglione, lunedì prossimo
me lo porti.
Ne bastano 2 specce perché sono enormi. Ma non l'hai mai visto l'aglione?
Sì, io adesso ho capito di che si tratta. Sì.
Sono specie enormi, sì. Enormi, buonissime.
Aspetto e così te li preparo.
Vabbè,
dovremmo fare una gara. Dovremmo fare una gara. Ma io una curiosità: prima mi parlavi di quell'articolo carino su Cortona anni 60, no?
Sì.
Scritto da Antonella Scaramucci. Beh, io mi sono dilettata un pochino a leggere quello che ha scritto e volevo riportare alcune parole proprio perché ritraggono proprio la personalità di questa signora oggi e della bambina di allora. Lei dice: nonostante già dalla tenera età abbia sempre cercato di trasmettere di me un'immagine di persona nemica delle frivolezze, non esistono foto di me bimba dove io non esibisca al fotografo sempre lo stesso piglio austero e poco accomodante. La musica traditrice, come la malefica pozione del dottor Jekyll, riusciva a portare allo scoperto quell'alter ego che chissà perché tentavo ostinatamente di soffocare, la parte gaia e brillante della mia identità che per venire alla luce come il genio della lampada o come il principe del rospo aspettava soltanto di sentire un do, un la, un mi vagare nell'aria ed una bacchetta battere ritmicamente sul tamburo di una batteria. Insomma, quindi il
scrive
genio
molto bene,
il genio della musica di Michele lo si deve a sua madre,
credo di sì, ma anche il padre, anche Walter è uno che se ne intende, uno che apprezza molto la musica e che era parte del comitato che portava Cortona nel periodo d'oro, gruppi di grande fama e di grande importanza. Faccio solo 2 nomi, Area e Banco del Mutuo Soccorso, tanto per dirne 2, e quindi anche Walter sa dire
grande
la sua
genialità e gusto musicale. Bene.
Ma io, a proposito dell'articolo di Antonella, che ripeto, andatevelo a leggere su Valdichiana Oggi perché è veramente strepitoso, anche a me ha riportato tante sensazioni di quei tempi, perché sì, ero piccolo, però ricordo molto bene queste serate al parterre, dove adesso c'è quel rinnovato locale di aperitivi
eccetera lì
non solo di aperitivi di pesce,
crudité di pesce, sì,
okay.
Sì, vero.
E allora lì c'era semplicemente un bar, non era nemmeno pizzeria a quei tempi, e per la festa di Ferragosto, per la festa della Sagra della Bistecca, veniva tutto recintato dai cannicci.
Sì.
E dentro c'era un gruppo di musicisti, di ragazzi che suonavano le canzoni che andavano di moda allora. Questo gruppo si chiamavano i Titani E lì era veramente il nostro momento di gioia, di divertimento. I Titani erano i nostri Pink Floyd, le nostre Equipe 84, andavamo lì. Io devo dire che le canzoni che ho imparato a cantare nella mia fanciullezza le ho ascoltate e suonate dai Titani, quindi era proprio la nostra musica dal vivo. Ecco, quei giorni, quelle sere indimenticabili, lunghissime,
di alla Casina estati, dei Tigli,
alla Casina dei Tigli, che noi chiamavamo, a dir la verità, più brevemente lo chalet.
Lo chalet.
Lo chalet. E infatti, Antonella lo ricorda. Cara Fernanda, siamo arrivati alla conclusione del nostro tempo. Ringraziamo Andrea Capecchi alla regia, che ci ha guidato come sempre con attenzione e puntualità.
Michele per le sue notizie e curiosità.
Certo, il suo apporto, anche quando non è presente, è sempre fondamentale per la nostra trasmissione. E salutiamo i nostri radioascoltatori, grazie per averci fatto compagnia, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.
Dedichiamo ad Antonella un bel brano, e Peppino Di Capri, Saint-Tropez, Twist. Ci divertiamo.
Balliamo. Vai.
Vai.
A Saint-Tropez la luna si desca con te e balla il twist contando le stelle nel ciel, ma la stella ancora più bella non è in cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez, ma la stella ancora più bella non è in cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito.